la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio, la nostra fascia informativa mattutina che apriamo con uno sguardo al meteo in vista insomma di questo cambio di registro dal punto di vista meteorologico, ma chiediamo informazioni a Matteo Rossi dall'AMA. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, cosa ci dobbiamo aspettare?
Il tempo è peggioramento, già durante la notte si sono avute delle piogge molto intense sulle zone di nord-ovest della Toscana, addirittura fino a 160 mm in poche ore. Attualmente il fronte temporalesco è verso Lucca-Pistoia, sembra possibile che faccia il suo ingresso verso le zone anche un pochino più interne, quindi potrebbe interessare anche la città di Firenze nel corso della mattinata. Sono fenomeni molto, diciamo, localizzati, per cui non è facile la previsione, è una situazione a lenta evoluzione, molto bloccata, per cui su tutte le zone centro-settentrionali saranno possibili dei temporali anche intensi nella giornata di oggi, e poi nella giornata di domani invece è atteso il transito del fronte temporalesco vero e proprio, che porterà piogge un pochino più diffuse e quindi anche più prevedibili, diciamo, con ancora possibilità di forti temporali nella giornata di domani, poi la tendenza a un miglioramento.
Stiamo parlando dal punto di vista delle temperature ancora comunque di temperature elevate?
Sì, allora siamo interessati da un flusso di aria molto mite e umida, quindi le temperature per ora non subiscono grosse variazioni, probabilmente nemmeno nella giornata di domani, perché è sempre un flusso meridionale quello che ci andrà a interessare. Con le piogge di domani un po' più diffuse forse le massime tendono a calare un po', però non arriva dell'aria fresca, ecco, che non c'è un cambio deciso di massa d'aria.
Rossi e Lamma, grazie per tutte queste informazioni, ci risentiremo domattina, buona giornata e buon lavoro, adesso una breve pausa e torniamo con voi.
Contesto, Festival di Storia Contemporanea, prima edizione. A Empoli dal 12 al 14 settembre eventi, incontri, dialoghi e musica con al centro una domanda. La storia può essere contemporanea? Ospiti Carlo Greppi, Alessandro Vanoli, Alberto Mario Banti, Bruno Settis, Giulia Albanese, Woldelul Kelati Dirar, Anna Foa, Isabella Insolvibile, Miguel Gotor, Benedetta Tobagi, Giorgio Zanchini e Giovanni De Luna. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Info e programma completo su contestofestival.it.
Le fasi della vita della donna: salute, professione, società. Quinta convention donne protagoniste in sanità a Firenze, mercoledì 10 e giovedì 11 presso il Fuligno, centro servizi e formazione Montedomini, via Faenza 48. Due giorni di confronti e approfondimenti su prevenzione e stili di vita, oncologia, leadership al femminile, gender gap e molto altro, con interventi di professionisti, amministratori pubblici, docenti universitari e associazioni dei pazienti. Info e programma completo su www.protagoniste.it.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Unchain e Golia.
Contro Radio.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Apriamo il nostro spazio quotidiano City Gaza ricordandovi la nostra mail, redazione@controradio.it, per inviarci segnalazioni di eventi promossi sul territorio a sostegno del popolo palestinese. Famiglie decimate, bambini con ferite da guerra, il racconto di quel padre palestinese conosciuto durante il volo che ha accompagnato i suoi due figli in Italia. Il più piccolo aveva schegge di bombe negli arti inferiori, l'altro ha subito l'amputazione di una gamba. Sono storie che ha raccontato e ha vissuto Nicola Petrucci, 39 anni, infermiere del 118 presso la centrale operativa di Pistoia ed Empoli, iscritto al sindacato Nuar Sindac, che abbiamo in collegamento. Buongiorno Petrucci, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Lei da oltre un anno svolge il ruolo di coordinatore infermieristico delle missioni Medevac all'estero. Ci racconta attraverso i suoi occhi qual è la situazione e quello che sta vivendo la popolazione, i civili.
Sì, Sì, io all'interno della centrale 118 di Pistoia Empoli e della Cross di Pistoia ho questo ruolo e assieme a un gruppo di colleghi medici e infermieri toscani della rete dei 118 da diverso tempo ormai, non solo a Gaza ma in precedenza anche in Ucraina e per altre missioni di questo tipo, abbiamo svolto dei medevac, cioè dei trasporti sanitari di assistenza e soccorso laddove ci sono situazioni critiche. In particolare ho svolto due missioni, io personalmente, una nell'agosto del 2024, l'altra a giugno del 2025 in qualità di coordinatore, quindi con un occhio privilegiato sulla situazione perché non prettamente legato all'assistenza sanitaria dei pazienti in volo e quindi con una possibilità di osservare anche maggiormente magari la situazione che c'era davanti.
Gli infermieri però rappresentano, diciamo, una delle categorie del sistema sanitario più a contatto con le barbarie della guerra, con le conseguenze sui civili, dicevamo appunto.
Sì, anche perché è un pochino nell'indole e nell'attività principale dell'infermiere quella di fare assistenza e quindi di prendere in carico le persone e cercare, oltre che di portare cura, di accompagnare nel loro percorso le persone. In questi tipo di missioni si tratta veramente di accompagnare persone da una situazione molto instabile, molto critica, a un, se non altro, margine migliore di speranza per quanto riguarda sia l'aspetto più prettamente sanitario che quello sociale, quello della vita futura.
Certo, lei ha parlato di una goccia nel mare rispetto al vostro impegno, un impegno però che è quanto mai necessario in una situazione deflagrante e senza al momento margini, no, di speranza, una speranza però che agli sgoccioli, voi ribadite attraverso anche il sindacato, il segretario Giannone dice cessate il fuoco immediato, anche la regione intervenga, dunque anche dal mondo, diciamo, degli operatori e dal NURSID un appello forte rispetto all'intervento dal punto di vista istituzionale.
Sì, indubbiamente un richiamo al cessate il fuoco e alla pace credo che sia universale a tutte le figure e anche ovviamente a chi è impegnato in prima linea, assolutamente sì.
In conclusione, Petrucci, dicevamo, il racconto di quel padre che aveva accompagnato i suoi due figli gli rimarrà dentro anche, insomma, non solo nel suo operare dal punto di vista professionale, ma immaginiamo anche dal punto di vista umano.
Sì, forse più in questo, alcune immagini rimangono sicuramente più impresse che qualunque notizia, qualunque servizio televisivo riportato dai media, se vissuto in prima persona. Questa è l'immagine in particolare che ha colpito me, perché appunto ho potuto osservare questa famiglia, quello che era rimasto di questa famiglia, e a chi mi chiede di cosa porterò dietro a me è sicuramente l'immagine di queste persone, senza bagagli, senza ricordi, senza effetti personali, un padre con due figli, dove tutto il resto della famiglia, il padre ha raccontato essere stata fondamentalmente decimata nel corso dei mesi dalla guerra.
Petrucci, grazie per la sua testimonianza, grazie anche per il suo lavoro e di tutto il personale sanitario impegnato in queste missioni e anche purtroppo sui territori. Grazie e buona giornata.
Buona giornata, grazie a voi.
Passiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, notizia in prima che ritroviamo anche sull'home page di controradio.it, parliamo della politica locale, delle elezioni regionali di taglio alto sulla nazione PD, 4 deroghe e listino bloccato, Marras, Bezzini, Nardini e Mazzeo in corsa, Spinelli non ha bisogno di salvagenti, capolista nel Chianti, Monni direttamente in giunta, su Firenze Melio blindato, Giachi prima in corsa anche Vannucci, insomma si cominciano a snocciolare nomi in vista della presentazione delle liste, scadenza fissata per il 12 settembre prossimo. La Repubblica, allarme lavoro, mancano talenti, 44.000 posti a rischio in Toscana dai modellisti e macchinisti, pochi specializzati, molte aziende restano senza personale, sarà un tema che affronteremo poi nel corso della newsline sia con CNA Firenze, il neo presidente nei nostri studi e poi con uno speciale canale dedicato a ITS Prime Tech Academy. Vi raccontavamo anche dal punto di vista della cronaca e del suicidio a Sollicciano, la donna, la giovane 26enne ritrovata morta domenica scorsa, ora indaga la procura sopra il luogo nelle celle. Ma alle 8:15 salutiamo, diamo il buongiorno alla sindaca di Firenze, Sara Funaro, ben trovata.
Salve, buongiorno a voi.
Sindaca Funaro, partiamo da una domanda che insomma ci hanno riservato anche i nostri ascoltatori nella notizia che abbiamo dato dell'individuazione del consulente per la mobilità di Palazzo Vecchio. Stiamo parlando di Stefano Ciurnelli, ingegnere specializzato in trasporti, esperienza trentennale nella pianificazione della mobilità, un incarico che durerà un anno, ma Firenze ha bisogno di un manager del traffico. Perché questa scelta?
Ma allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. È una scelta che in realtà avevo annunciato già dal periodo della campagna elettorale, se vi ricordate, perché oltre al lavoro che quotidianamente viene svolto dall'assessorato e dai nostri uffici, che è un lavoro costante su tutto il piano della mobilità, dai cantieri delle tranvie, dai lavori sulle strade, alla pianificazione dei parcheggi, avere una consulenza che si confronta quotidianamente e che lavora insieme a noi per sviluppare quello che è il piano strategico della mobilità è un valore aggiunto che ci porta a mettere in campo tutte quelle azioni, oltre a quelle che stiamo già mettendo, che vadano nella direzione di avere una città con una mobilità che sia più leggera, una città anche che favorisca la mobilità pedonale, una città che tenga conto dei cambiamenti che ci sono in atto via via. Noi stiamo spingendo tantissimo, come sapete, sulla realizzazione delle linee delle tranvie e sul trasporto e sull'utilizzo del trasporto pubblico. È chiaro che questo si deve intersecare anche con un lavoro strategico sulla mobilità in città, e una figura di alto livello come quella di Stefano Ciurnelli, che come sappiamo ha redatto tanti piani della mobilità a partire dal piano metropolitano con il quale ha già collaborato, è sicuramente un valore aggiunto importante.
Ecco, Ciurnelli in una delle sue prime dichiarazioni a mezzo stampa, diciamo, ha detto: Firenze è una città fortunata, sta pensando al suo futuro. Forse così fortunati al momento i fiorentini che usano il mezzo privato non si sentono, ma sono 500 giorni di fuoco per finire i cantieri della linea Bagno a Ripoli e sarà sicuramente un autunno-inverno caldo. Cosa dice appunto a chi sì, forse la prospettiva dell'utilizzo tranviario non la vede così vicina e dovrà patire disagi, sofferenze e dal punto di vista insomma della circolazione?
Ma allora guardate, io questo l'ho detto anche, non so se vi ricordate, prima dell'estate, facendo un punto stampa sui cantieri più impattanti che c'erano, e ora ovviamente anche prima della ripartenza della scuola faremo un punto di nuovo su quelli che sono i cantieri in città. Noi siamo consapevoli che stiamo chiedendo un sacrificio ai nostri cittadini, perché quando ci sono cantieri così impattanti in città, sappiamo benissimo che dobbiamo chiedere un sacrificio, ma è un sacrificio per un periodo che poi porterà a dei risultati che sono risultati concreti. È chiaro che sappiamo che ci sarà un periodo di tempo, che è un periodo di tempo che non è neanche cortissimo, nel quale soprattutto alcune zone della città avranno questo impatto e dove dobbiamo chiedere sacrifici, e ahimè di questo ne siamo consapevoli, ma per raggiungere un obiettivo, che è l'obiettivo poi di avere la possibilità di avere delle alternative all'utilizzo dell'auto privata e delle alternative all'utilizzo del trasporto su gomma, che è l'alternativa della tranvia. Oggi, se noi guardiamo chi vive a Bagno a Ripoli, chi vive in Viale Europa, chi vive nella zona di Firenze Sud, non può utilizzare la tranvia perché oggi non c'è. Domani, quando sarà realizzata, quei cittadini avranno un'altra scelta, una scelta importante, e lo stiamo vedendo dai numeri di utilizzo della tranvia: è uno dei mezzi più utilizzati, E oltre a questo noi stiamo lavorando tantissimo per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico.
Ecco, a questo proposito ci scrivono al 342-8104-111, deve cambiare la mentalità dei fiorentini, la funzionalità del sistema pubblico e anche la sicurezza sugli stessi, che è un aspetto non di poco conto. Il sistema pubblico viene incentivato con dei mezzi, delle promozioni, stiamo parlando del TPL naturalmente e degli abbonamenti e del l'iniziativa che state portando avanti con l'assessore Giorgio del bonus back TPL, come sta andando e ricordiamo nello spirito?
Ma allora sta andando molto bene, abbiamo avuto già tantissime persone che si sono abbonate. Noi tra l'altro ricordo che quest'anno lo abbiamo ampliato ancora di più, perché il nostro obiettivo è arrivare nell'arco del mandato a dare una risposta. Stiamo tendendo alla gratuità del trasporto pubblico, perché poi dobbiamo cercare di incentivare l'uso per i cittadini. E oltre agli abbonamenti che avevamo già messo in campo, scontati a partire dai nuovi abbonati e dagli studenti, abbiamo aggiunto anche tutta una serie di scontistiche per quelli che erano già abbonati, per cui per rafforzare il trasporto pubblico. Ovviamente mettendo anche un limite di corse che uno deve effettuare proprio per incentivarne l'utilizzo. E vorrei ricordare, perché questa notizia tra l'altro che uscirà proprio oggi, che abbiamo deciso di rinnovare anche il bonus back, gli abbonamenti per gli studenti della città metropolitana in collaborazione con tutti i sindaci, per cui con una scontistica del 60% per tutti gli studenti dell'area metropolitana che fanno l'abbonamento per il trasporto pubblico.
Funaro, la fermo un attimo perché questa è davvero una notizia importante, in quanto tra le lamentele, le critiche, le ombre, no, che collateralmente emergevano rispetto alla notizia del bonus era il fatto proprio del sentirsi discriminati su un fronte di territori rispetto alla città. E quindi lei ci sta dicendo che ci sarà questa estensione in accordo con le amministrazioni comunali.
Ma sì, allora questa è una misura che mettiamo come città metropolitana, per cui è proprio una risposta che abbiamo dato l'anno scorso e l'anno prima per gli studenti dell'area metropolitana. Abbiamo deciso di confermarlo, ho deciso di confermarla, ma soprattutto il mio intento è quella di andare a renderla strutturale, proprio perché ci siano le risposte che noi diamo come Comune di Firenze per gli studenti residenti nel Comune di Firenze, ma che ci sia una risposta anche per gli studenti dell'area metropolitana. E a questo teniamo particolarmente, perché se vogliamo davvero incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico dobbiamo lavorare per renderlo più attrattivo e soprattutto sostenibile.
Rispondiamo a due domande che ci arrivano. Ci chiedevano: solo agli studenti per quanto riguarda l'area metropolitana o in previsione, insomma, c'è una volontà anche per quanto riguarda i lavoratori?
Ma allora ad oggi noi abbiamo fatto l'abbonamento per gli studenti, perché questo è un po' nel ragionamento fatto. Ovviamente sul trasporto pubblico poi a livello metropolitano dobbiamo ragionare in maniera più dettagliata e mettersi a sedere a un tavolo con i sindaci dell'area metropolitana.
E poi appunto un'ultima domanda, se la sarà sentita fare quando è stato nominato il consulente, ma quanto ci costa? Quanto costa ai cittadini?
Ma allora ora i dettagli li hanno i nostri uffici. Io penso che i vantaggi di mettere in piedi un piano metropolitano, di mettere in piedi un piano comunale della mobilità, un nuovo piano della mobilità, porti un vantaggio molto molto grande. Penso che bisogna stare su quello.
Ora non so se saprà rispondermi in tempo reale, ma noi il 24 settembre avremo l'assessore Giorgio qui in studio, dunque apriremo i microfoni rispetto alle eventuali ulteriori segnalazioni dei nostri ascoltatori. Però ci scrivono: perché ha già fatto l'abbonamento studenti residenti nella città metropolitana? È previsto un rimborso?
Allora noi oggi metteremo il comunicato nel quale ovviamente ci saranno anche tutti quelli che sono i dettagli, ma è proprio un rimborso. per cui anche chi l'ha fatto, noi andremo a dare il 60% del rimborso su tutti quelli che sono gli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale. Poi ovviamente possono andare a guardare sul sito della città metropolitana e troveranno tutti i dettagli.
E allora, intanto, la notizia importante di questa estensione tanto attesa anche dal nostro pubblico e dagli utenti del trasporto pubblico locale l'abbiamo data, ci riaggiorneremo anche con l'assessore, abbiamo detto il 24 settembre. Grazie alla sindaca Funaro per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alle 8:27 minuti, tanti messaggi che arrivano alla 342-8104-111 e che ci porteremo a casa, anzi ci porteremo in redazione rispetto a alcune delle vostre segnalazioni. Una riguardava per esempio ieri via Fortini che è al centro dell'attenzione e anche sui banchi del Consiglio per appunto la collina paralizzata, come ci segnalava ieri un'ascoltatrice. Non sappiamo quando finiscono i lavori, cittadini infuriati, scatta la diffida, c'è un caso specifico. Mentre Alberto ci scrive: per un futuro migliore dobbiamo avere un po' di pazienza nel presente. Io abito a Scandicci, negli anni del cantiere della linea 1 ci sono stati molti disagi, ma le nuove generazioni ne hanno raccolto i frutti. Mio figlio ad esempio per i 5 anni del liceo è potuto andare da Scandicci a Firenze senza mai la necessità di comprare un motorino o altro. Oppure c'è chi suggerisce, sarebbe opportuno, Adriano ci scrive, durante i lavori, servizio pubblico gratuito per tutti. Ecco, questo non sarebbe male, anche perché, come abbiamo sentito, ci saranno mesi importanti sul fronte della sostenibilità in vista poi della fine delle cantierizzazioni e delle tranvie che verranno realizzate. Ma sono le 8:29 minuti, tra qualche istante la linea passerà a Milano per il GR di Popolare Network. Subito dopo con con noi in studio il neopresidente CNA Firenze Francesco Amerighi. Lo stato e la fotografia di un comparto cardine, ovvero dell'artigianato per quanto riguarda il PIL toscano e l'identità del territorio all'estero, ma la fiorentinità della produzione non è risparmiata dalla crisi e dunque cercheremo di analizzare le sofferenze delle imprese artigiane dell'area metropolitana, ma anche di valutare quali gli strumenti di rilancio. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. L'esercito israeliano ha emesso per la prima volta un ordine di evacuazione per tutta Gaza City. La popolazione è stata nuovamente invitata a spostarsi a sud, nella zona di Al-Mawasi. Nella città ci sarebbero ancora diverse centinaia di migliaia di persone. Il portavoce dell'esercito ha pubblicato un messaggio su X, sono stati poi lanciati dei volantini e sono stati mandati messaggi sui cellulari.
In Libano un drone israeliano ha colpito un'auto, è successo a sud di Beirut, secondo i media locali non ci sarebbero vittime. Ieri un raid israeliano aveva ucciso 5 persone nel nord del paese, in una zona tradizionalmente controllata da Hezbollah. La notte scorsa attacchi israeliani anche in Siria, colpite le zone di Homs, Palmira e Latakia, una violazione della nostra sovranità e della stabilità regionale, ha commentato il governo di Damasco.
Nella notte la Global Sumud Flottiglia ha denunciato che una sua nave ancorata in acque tunisine è stata colpita da un drone. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita, tra loro c'era Greta Thunberg. La Guardia Nazionale del paese africano sostiene di non aver rilevato nessun drone e di stare indagando sulla vicenda. Alcuni filmati sembrano confermare l'attacco. Lungo la costa tunisina si è radunata una parte delle navi umanitarie che nelle prossime settimane dovrebbero cercare di raggiungere Gaza.
Oggi al Ministero del Lavoro ci sarà un incontro sulla sicurezza con sindacati e organizzazioni delle aziende. Ieri in Italia sono morti 4 operai in un solo giorno, un lavoratore di 47 anni travolto da un muletto a Roma, uno di 48 schiacciato da un macchinario a Monza, un 53enne precipitato da un'altezza di 8 metri nel Catanese e infine un uomo di 69 anni caduto dal cestello di una gru a Torino.
A Cartigliano, in provincia di Vicenza, un 23enne è stato messo ai domiciliari con l'accusa di aver investito e ucciso un 13enne due sere fa nel comune di Lusiana Conco, sull'altopiano di Asiago. Il ragazzo era stato travolto da un'auto mentre camminava con un amico che è rimasto ferito. La macchina poi si era allontanata, ma sarebbe stata individuata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.
In Nepal il governo ha tolto il blocco ai social media che ieri aveva provocato grosse proteste di piazza durante le quali erano morte 19 persone e altre 100 erano rimaste ferite. Il blocco era stato introdotto la scorsa settimana nella capitale Kathmandu e in altre città del paese è stato imposto il coprifuoco per impedire altre manifestazioni.
L'Etiopia inaugura oggi la più grande diga in Africa, parte del più importante progetto idroelettrico di tutto il continente. Il paese raddoppia così la sua capacità energetica. I lavori sul Nilo sono durati quasi 15 anni. L'opera però mette a rischio la stabilità regionale e Egitto e Sudan sono critici. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi
in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Incisareggello ed Arezzo in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo adesso sulla Fipili dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 7800 si registrano 6 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Segna ancora in direzione Firenze. Rallentamenti invece sulla diramazione per Pisa per traffico intenso tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Città di Firenze nella giornata di oggi in orario 9:19 a causa di lavori divieto di transito tra via Bausi dal civico 14 fino a via Bogianchino. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Fabbrica Europa, dal 13 settembre al 12 ottobre a Firenze. Un mese di danza, musica e teatro con i protagonisti più interessanti della scena performativa nazionale e internazionale. Un festival diffuso che attraversa la città, dai luoghi del patrimonio storico ai teatri, dagli spazi urbani alle architetture dimenticate, intrecciando geografie, generazioni e visioni artistiche differenti. Inaugurazione con Romeo Castellucci. Scopri tutto il programma su fabbricaeuropa.net. Prevendite su ticketone.it. Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Giovedì 11 alle 20:30 in Dub & Night e Collection of Selecta. Settimo appuntamento della stagione con Trail Foundation.
Seguici su Facebook e Instagram.
Sentiero Film Factory, il primo festival di cortometraggi e lungometraggi, opera prima e seconda, a Firenze, compie 5 anni. In gara più di 30 opere da oltre 20 paesi, ma anche masterclass, incontri e workshop. Un festival diffuso nel cuore di San Frediano. E poi la mostra dedicata alla fotoreporter palestinese Fatima Hassuna. Dal 12 al 20 settembre, Sentiero Film Factory. Programma completo su sentierofilmfactory.com.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in 3 giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Ripartono gli appuntamenti di Centro Peci Books, leggere il presente. Vera Gheno presenta Nessuno è normale in dialogo con l'associazione Ipazia. Cosa significa davvero essere normali? L'autrice nel suo nuovo libro smonta con precisione e ironia le contraddizioni del concetto di normalità, mostrando la natura arbitraria, fluida e spesso discriminatoria di questa parola. Giovedì 11 settembre alle 18:30, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info su centropecci.it.
Contro Radio.
Alle 8:38 minuti torniamo in Newsline e come anticipato salutiamo nei nostri studi, ci ha raggiunto il neo presidente della CNA di Firenze, Francesco Amerighi. Bentrovato.
Ben trovato, grazie per l'invito.
Nominato a giugno, sì. In un momento particolarmente importante, anche perché siamo all'interno di una celebrazione che non vuole essere solo un ricordo, ma una valorizzazione dell'operato di CNA. Parliamo di 80 anni della fondazione.
Assolutamente sì, quest'anno festeggiamo l'80esimo anno, per cui CNA è stata fondata il 12 luglio del 1945 da una grande persona che è Gino Varlecchi, scultore insieme a altri imprenditori, dove quel giorno da un notaio sentì la necessità di cominciare a rappresentare quello che era il tessuto produttivo dell'epoca e tuttora lo è, per cui noi quest'anno celebriamo gli 80 anni con un titolo La storia che continua. La nostra associazione è un'associazione molto attiva a tutti i livelli, sia nel campo sociale più che altro imprenditoriale, che non dà soltanto servizi ma dà rappresentanza a queste minoranze oramai di artigiani che hanno la necessità di essere rappresentati, e noi siamo lì al loro fianco, e io stesso sono artigiano.
A questo proposito, 61 anni, odontotecnico, subentrato a Giacomo Cioni dopo 8 anni di mandato, sente la responsabilità di una fase post gestione pandemica, Amerighi, che insomma il coronavirus ha visto le imprese artigiane in una forte sofferenza, non solo le imprese artigiane ma la solitudine rispetto a un tessuto che sicuramente le ha messe a dura prova in un contesto poi internazionale di crisi, anche per quanto riguarda gli scenari di conflitto, l'export. Adesso come si può prendere in mano la situazione per non farli sentire soli?
Allora, una domanda
molto
diciamo
complessa, ma con
ricca di spunti. Sì, sicuramente la pandemia, che oggi noi ci siamo già scordati, no? Invece è stata un disastro sia da un punto di vista delle famiglie, per i numerosissimi decessi che ci sono stati e le aziende che si sono fermate. In questo caso CNA ha avuto la forza, grazie a tutti i dipendenti e al nostro volere essere presenti, di rimanere sempre aperti per dare supporto alle imprese in prima linea, per cui vi ricordate tutti i problemi delle mascherine, tutti i problemi di trovare disinfettanti eccetera eccetera, normative, per cui siamo stati a stretto contatto con la regione, perché la famosa distanza di due metri, insomma, che si portava a un metro, perché se no un metro e mezzo già molte aziende dovevano chiudere e lavorare. Poi si è aggiunto purtroppo la guerra, si è aggiunto un aumento delle materie prime, e questo ha portato in enorme difficoltà a tutte le aziende, perché in particolar modo le nostre aziende che fanno semilavorati, conto terzisti nel settore della produzione, hanno subito delle grandi difficoltà. Oggi ci sono anche i dazi.
Esatto. In tutto questo però CNA mette a disposizione strumenti di sostegno, affiancamento, quindi non solo diciamo una fotografia dell'esistente, ma davvero misure concrete a supporto delle piccole e medie imprese.
Diciamo che noi abbiamo una forte partecipazione in quello dell'Artigian Credito Toscano, per cui dai servizi economici, per cui prestiti, finanziamenti, CNA è sempre stata in prima linea per l'agevolazione, anche con i propri strumenti, di garantire parte della fiduzione in caso di necessità per le imprese. Inoltre siamo un'associazione, cerchiamo di fare matching fra le imprese per cercare di aumentare le possibilità di lavoro, e stiamo molto attenti a quello che è un grosso dramma, specialmente in alcuni settori, che è l'abusivismo, lo troviamo nel settore di benessere e sanità, pertanto e nel lato trasporto, no? Di persone che spesso ci sono molti si improvvisano e creano danni a chi lavora in maniera regolare, pagando regolarmente le proprie contributi al nostro paese.
Poi affronteremo i temi degli strumenti appunto di rilancio, ma diamo conto di una situazione in cui leggiamo anche oggi dai titoli della stampa economia, non si vive di solo turismo, in occasione della presentazione del manifesto per la reindustrializzazione da parte di tre economisti di cui abbiamo parlato ieri, ma anche del calo in città delle imprese artigiane, meno 1,2% nel 2024, meccaniche e moda, i settori più in crisi. C'è il turismo che tiene, ma ma giustamente appunto non si può pensare a uno sviluppo e una prospettiva solamente vocata a questo.
Guardi, sicuramente il turismo per una regione come la Toscana e a maggior ragione per una città come Firenze è sempre stata una fonte di grande reddito, però nello stesso tempo è anche fuori controllo. Vorremmo un turismo che adesso non c'è, la crisi che sta subendo anche gli Stati Uniti, che per noi, specialmente a Firenze, con l'università, con tanti intrecci con l'economia americana, oggi noi stiamo subendo una forte crisi sia da un punto di vista del turismo ma anche da un punto di vista di manifattura, perché noi l'esportazione negli Stati Uniti è un dato molto importante per Firenze e per la regione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, oltre a un dollaro debolissimo, pertanto il turismo tra virgolette quello buono è frenato, per cui c'è una vera e propria mancanza, abbiamo anche questo discorso del 15% dei dazi che mette le imprese coi ginocchi in terra, perché oramai l'immarginalità delle nostre imprese non è quella degli anni 80, la marginalità è ridotta e molte imprese continuano a sopravvivere, che il termine corretto è questo, in particolar modo anche il settore della pelletteria è sotto gli occhi di tutti. Spesso si dice a Scandicci c'è poco traffico, per forza sono molti in cassa integrazione, il traffico è diminuito a Scandicci. No, questo
quindi mi sta dicendo non è solo merito della tranvia.
No, non è solo merito della tranvia.
Giusto una battuta in un contesto, però torniamo davvero alla situazione che vede, mi confermerà, un aumento delle imprese a guida straniera, una diminuzione delle imprese giovanili.
Se noi si fa un'analisi dei dati, sì, vediamo che se si guarda esclusivamente i numeri, la situazione è abbastanza stazionaria, ok, con leggero ribasso. Dei settori fortemente in crisi, il settore in crisi è anche quello del commercio, e se lei pensa il commercio a Firenze l'anno passato nel 2024, così come è dato di Camera di Commercio, hanno tirato sui bandoni, come si dice a Firenze, 940 imprese, ma si compensano con le 1480 imprese che hanno chiuso. Per cui questi sono dati importanti. Quando si parla di commercio si parla anche di servizi ai cittadini, per cui scendere a casa e trovare il negozio chiuso, ecco che crea un disagio, e che non riguarda soltanto le imprese ma guarda tutta la nostra società civile. Questo avviene un po' meno nelle costruzioni, ma anche nel settore della manufatturiero, questo il dato è decisamente in crisi, per cui se non si mette in atto presto degli incentivi per compensare tutte le perdite che abbiamo avuto in questi ultimi 5 anni, perché è vero si dice solo il 15%, solo questo, però abbiamo un aumento dell'energia, abbiamo un aumento della burocrazia quando doveva essere diminuita la burocrazia. La burocrazia ha un costo elevatissimo.
Lei punta molto su questo aspetto della burocrazia. Quanto davvero incide in una sostenibilità economica di un'impresa?
E ora il calcolo preciso economico non sono in grado di dirlo con precisione, ma si parla di cifre importanti per il paese Italia. Tant'è vero che il nostro centro studi di Roma, che al governo ha presentato 100 proposte per togliere la burocrazia e nello stesso tempo non avere handicap da un punto di vista economico, molte di queste riguardano anche ciò che può fare un comune.
Un esempio.
Ma guardi, l'esempio che io le posso fare è il seguente: vogliamo parlare di energia che costa il 40% in più rispetto a altri paesi europei. Intanto sciogliere tutto quello che è la burocrazia per inserire pannelli solari. Cioè è assurdo oggi, e non voglio entrare in polemica, e succeda qualcosa di così impattante sull'aspetto della skyline di Firenze, quando nasce dei problemi proprio dalla soprintendenza di mettere pannelli solari sopra ai capannoni già esistenti, per cui già normati, eccetera eccetera. Un esempio banale.
Insomma, questo la dice lunga, e non solo da un punto di vista delle imprese ma anche dei cittadini, questa problematica ci viene evidenziata. Poi c'è tutta la questione del passaggio di testimone, della formazione, delle competenze che non riescono a trovare uno sbocco. Ma perché? Non c'è una volontà da parte dei giovani, o i giovani la vedono lunga rispetto invece a una non capacità delle imprese di fornire un contesto per il loro futuro soddisfacente?
Allora, un argomento interessante, che se ne parla quotidianamente in associazione, se ne parla quotidianamente fra imprenditori e fra associazioni, c'è un fattore culturale. Gli faccio un esempio banale. Intanto occorrerebbe avere trasmettere quello che vuol dire essere artigiano e quante possibilità offre questo settore, che è vero ci sono delle aziende in forte crisi che chiuderanno probabilmente, ma ci sono aziende che purtroppo non riescano a crescere perché non riescano a trovare manodopera. La cultura dei giovani è totalmente cambiata. Le aspettative della famiglia: tutti vorrebbero che i propri figli facessero il liceo scientifico, il liceo classico, e avessero una prospettiva così. Questo statisticamente bisognerebbe che le famiglie stesse capissero che questo non è possibile. Allora, una dei mestieri belli, interessanti, come ci sono nel settore artigianale, dal settore artistico al settore degli impiantisti, tutti i mestieri che sono dati dalla conoscenza, dall'intelletto, dalle mani, e non quello che adesso è la panacea, cioè abbiamo l'intelligenza artificiale. No, l'intelligenza artificiale, se vuoi passare un filo attraverso una forassite, non è sufficiente, per cui possibilità di lavoro c'è, la manodopera non riusciamo a trovarla perché i giovani non sono interessati, sono svogliati, si perde, l'abbandono scolastico è elevatissimo anche nella nostra regione, e gli IFP, per cui i corsi messi a disposizione della regione per intercettare coloro che non faranno né un liceo ma sono a giro.
Parleremo di questo anche tra poco con l'ITS Prime Tech Academy, l'istituto di alta formazione tecnologica, anche sui nostri canali cross mediali. Lei però diceva i giovani sono svogliati, no?
Non tutti, perché sennò si fa di tutta l'erba un fascio, no? È una questione di opportunità. Oggi il paradosso che si sta creando, vede, è il seguente: le offerte di lavoro ci sarebbero, sono i giovani che vengono e ti dicono il sabato l'abbiamo libero, a che ora si smette, quante ferie ci sono, eccetera eccetera. E la mia generazione,
richieste legittime, che però fanno parte di un cambiamento culturale,
assolutamente legittime, che comunque non rientrano spesso nell'interesse di un'azienda che ha necessità di manodopera ma anche di disponibilità e di voglia di partecipare alla crescita dell'azienda. Ricordiamoci che nelle piccole aziende, come il 95% delle aziende italiane al di sotto dei 15 dipendenti, il rapporto è umano, cioè un artigiano non è che ha segreti. Io e i miei dipendenti non ho segreti, loro sanno la password della cassaforte, tanto per capirsi, perché il rapporto diventa un rapporto familiare, per cui perdere una persona o costringere a dover licenziare una persona per un'impresa artigiana è un dolore, perché i rapporti non sono di lavoro, semplicemente lavoro, diventano rapporti personali.
C'è poi anche la necessità e la sfida, se vogliamo, delle imprese artigiane di mantenere la loro identità, ma anche di fare uno scatto in termini di know-how tecnologico, perché sappiamo quanto è importante. Non ci si può esimere in tutto questo, la componente generazionale sarebbe essenziale.
Assolutamente, guardi, qui si entra nell'ambito della formazione, ma si entra anche nell'ambito di volersi formare, perché altrimenti le offerte che mette a disposizione la Regione, la Camera di Commercio, la Comunità Europea sono numerose. Noi come associazione riusciamo a intercettare molte di questi progetti, proponiamo dei progetti, per cui tutti i servizi che portiamo all'impresa, dipendenti dell'impresa, in maniera gratuita perché associati a CNA. Questo è il vero motore, però è un motore che si rivolge comunque a una fetta e che non dà una risposta sociale, ma una fetta molto importante, per cui è un perno e non si può lasciare, un cardine, però bisogna anche trovare altre espressioni, altre strade per invogliare la formazione perché questo possa avvenire.
Siamo in conclusione, ma un'ultima riflessione vogliamo farla con il presidente di CNA Firenze, Francesco Amerighi. Siamo in campagna elettorale in questo seppur breve ma intenso mese che ci separa dalle elezioni regionali. In termini appunto di sostegni per le imprese artigiane fiorentine e anche di piattaforma che voi porrete ai candidati, quali priorità ci sono?
Allora, una domanda difficile, nel senso, una domanda facile. È logico che noi ai candidati che innanzitutto stiamo organizzando, perché i tempi, come l'ha visto, sono molto stretti, certo. Non è che c'è una campagna elettorale molto lunga, per cui anche i pretendenti ad essere eletti hanno tempi strettissimi per partecipare alle varie riunioni. Noi come CNA li si chiede tutto quello che si è sempre chiesto, per cui una diminuzione della burocrazia, un costo dei servizi minori, una possibilità di avere energia a prezzi più bassi. Tutto quello può intervenire anche lì a livello burocratico, la regione è uno step ulteriore rispetto a quello possono fare i comuni. Questo è quello che andiamo a chiedere a tutti, per cui CNA è a disposizione di tutti coloro che vorranno venire a esporre il proprio programma nei tempi possibili di quello che noi possiamo fare a loro, per loro, e quello che possano loro fare per noi. Ecco.
Arriva un'ultima riflessione al nostro numero WhatsApp al 342-8104-111 che condividiamo, perché immagino che più volte se lo sarà sentito dire. Vengo da un quartiere, in questo caso l'Oltrarno, non ci sono più botteghe che possano stimolare i giovani all'artigianato.
Guardi, c'è una bellissima lettera scritta da una professoressa che peraltro me l'ha inviata una sua collega stanotte, no? Che io l'ho letto con enorme attenzione, una bellissima lettera, nostalgica, eccetera, eccetera. Il problema non è il problema soltanto dell'Oltrarno, che sta il cuore, noi abitiamo vicino all'Oltrarno, no? Qui la stessa sede di Controradio è vicina, per cui ho tantissimi amici, sia imprenditori che amici di lunga data personale. Ho vissuto molto nell'Oltrarno. Il problema è che i cambi generazionali hanno una certa difficoltà nel momento in cui c'è il cambio della partita IVA, entrano nuovamente tutte giustamente le normative sulla sicurezza, non ci sono europee, non ci sono più quelle, si sta perdendo un po' un certo tipo di artigianato fiorentino che prima era di diretto interesse di coloro che abitavano dentro, perché ormai
e non solamente strizzando l'occhio, diciamo, al turista di passaggio.
Esatto. Adesso purtroppo questa dimensione sociale non c'è più, il centro viene abbandonato. Ci sarebbe l'esigenza, come ha detto la nostra sindaca, di riportare i fiorentini all'interno, e sarebbe una bellissima cosa, però questo lo dovevamo pensare 30-40 anni fa. Di non perdere, riportarle è impossibile, affitti impossibili, costi impossibili.
Quindi c'è proprio un cambio di pelle.
Per cui c'è un cambio di pelle, pochissime riescono a resistere, però qualcuno resiste anche con successo. Ecco, diciamo così. È una bella sfida. Una bella sfida. Quella è stata l'anima di Firenze l'Oltrarno nell'artigianato. Adesso la stiamo purtroppo perdendo. Noi siamo molto attivi nell'Oltrarno per mantenere ciò che abbiamo.
E lo vogliamo raccontare, perché insomma le sfide si possono anche perdere o ci possono anche essere delle scelte sbagliate che poi hanno ripercussioni che raccontiamo anche tutti i giorni, ma insomma non può essere una strada persa e soprattutto abbandonata, quella del recupero dell'identità dell'artigianato.
Assolutamente. Quello che caratterizza la nostra città nel mondo è l'artigianato. e questo è il nostro fiore ad occhiali.
Se svendiamo, cioè, perdiamo anche questo.
Certo è che gli affitti è una cosa improbabile all'interno. Se hai un ambiente appetibile, ecco che ti entrano grossi interlocutori esteri che non interessa nemmeno avere la reddita da quell'ambiente lì, ma l'interessa esserci. Ecco che naturalmente chi affitta aumenta gli affitti e oggi mettere su un'attività come era prima non è sostenibile, per cui lì ci vuole una posizione da parte di comune, della società, per far sì che questi parti di questa città riviva quello che era una che
ecco
era
perché dicevamo vola il turismo 3,4% con alloggi e ristorazione, perché questa è la macchina che si sta muovendo in una direzione che però deve sicuramente essere corretta. Sono le 8:59 minuti. Americhi, grazie per essere stato con noi, grazie a CNA Firenze. Tra poco invece sui nostri canali anche cross mediali parleremo, anzi possiamo dire continueremo a parlare anche di formazione.
La ringrazio di nuovo per l'invito, ringrazio tutti i radioascoltatori per averci ascoltato.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 12 e sabato 13 settembre alle 21 al Teatro Goldoni di Firenze, inaugurazione della stagione con La sorella di Elvis Presley, die con Angela Antonini e Flor Robert. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della cross medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Hold on.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Una riflessione di tipo economico, occupazionale, formativo. Proseguiamo dunque questa mattina salutando la nostra ospite in studio e anche visibile sui nostri canali crossmediali, la presidente di ITS Prime Tech Academy, Ludovica Fiaschi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Perché vogliamo dedicare uno spazio a un'iniziativa che è duplice. Parliamo di ITS Prime Tech Academy, la terza edizione del Prime Job. Si terrà dal 10 al 12 settembre presso lo spazio Vivido alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Questo istituto di alta formazione tecnologica, Fiaschi, ne vogliamo sottolineare e sintetizzare la carta d'identità, anche perché dal punto di vista dell'offerta formativa è quanto mai necessario, non solo per il nostro territorio.
Sì, assolutamente, è una offerta formativa che io definisco sui generis, ma anche un po' la scoperta dell'uovo di Colombo, come dire. Quando sono nate le esperienze degli ITS Academy ormai più di 15 anni fa, si è pensato bene di introdurre un segmento nella formazione terziaria professionalizzante che era assente e che mettesse in connessione il bisogno del tessuto appunto economico produttivo di ogni regione con la necessità di un orientamento e di proseguire con un percorso formativo che orientasse molto alla professione lavorativa. Quindi in generale la carta d'identità degli ITS Academy è questa. Per quanto riguarda l'ITS che presiedo con orgoglio, ha anche molti altri elementi distintivi e che lo connotano come un'esperienza formativa di valore. Innanzitutto siamo una Technology Academy, quindi noi ci inseriamo, siamo l'ITS meccatronico e di tecnologia della regione toscana, quindi lavoriamo con imprese che hanno alti contenuti tecnologici al loro interno, imprese ingegneristiche, imprese che fanno tecnologia, imprese manifatturiere. Questo regala un po' alla nostra Academy quell'impulso tecnologico che oggi sentiamo essere un impulso vitale per le nostre aziende, ma non solo, noi abbiamo anche una nutrita rete di laboratori dove i nostri studenti possono mettere in pratica le lezioni apprese a livello teorico, quindi teoria e pratica si fondono indissolubilmente e fanno sì che i ragazzi si mettano proprio in gioco e poi arrivino in impresa per il periodo di stage preparati a mettere, come si dice, le mani in pasta.
Però vogliamo evidenziare anche, partendo la sua esperienza, oltre ad essere presidente dell'ITS e anche direttrice affari istituzionali di Becker Hughes e Nuova Opinione, vogliamo sottolineare però quanto anche in un ITS ad alta professionalizzazione tecnologica ci sia bisogno di una componente formativa umanistica che ritroviamo anche in Prime Tech.
Sì, la ringrazio per questa domanda perché è un tema che mi tocca da vicino, nel senso che la preparazione, anche se gli ITS Academy diciamo hanno questo tratto distintivo e questa connotazione di unire la domanda all'offerta di lavoro e quindi hanno una vena spinta in campo tecnologico, noi non vogliamo rinunciare a una preparazione pedagogicamente olistica che possa anche valorizzare aspetti complementari alla tecnologia, perché per essere buoni lavoratori capaci in un'azienda occorrono componenti anche trasversali, quindi per noi la nostra missione formativa è una missione formativa che poi aiuti lo studente a diventare anche un buon cittadino. Ecco perché all'interno dei nostri percorsi, oltre a, agli aspetti più tecnologici, vengono affiancati anche aspetti più umanistici. Quindi da quest'anno inseriamo dei moduli di filosofia per far comprendere quanto la capacità, diciamo, di analisi analitica e critica in un contesto lavorativo difficile, sfidante come quello che viviamo oggi, no? Che ha molte interazioni, molte interconnessioni che vengono da fattori esogeni, siano aspetti decisivi per poter dominare l'incertezza di un futuro che è sempre più, come dire, sfidante.
Queste sono novità, elementi anche forse poco conosciuti o non direttamente contemplati quando si pensa a uno sbocco professionalizzante di questo tipo, che possono essere conosciuti anche durante appunto la terza edizione di Prime Job. Voi invitate diplomati under 35 a conoscere la vostra offerta formativa. È un evento pensato anche per mettere in relazione domande e offerta, ma poi per presentarsi in termini appunto di promozione.
Promozione e identità, direi, no? Ritornando al tema che citava prima, nel senso che il Prime Job consta di 3 giornate e si conclude, le prime 2 sono dedicate appunto all'incontro domanda e offerta, quindi i nostri ragazzi che hanno finito il percorso formativo si preparano a entrare in stage, quindi ci sono colloqui con quest'anno ben 47, una cinquantina di imprese sedute ai tavoli che colloqueranno circa 150 dei nostri studenti.
Quindi come vengono questi colloqui? Non è una sorta solamente di mera presentazione del curriculum, diciamo?
No, sono colloqui, diciamo, motivazionali e anche tecnici, cioè le aziende vogliono sondare, come si diceva prima, sia la preparazione del candidato, della candidata da un punto di vista tecnico, cioè quello che ha appreso negli anni di formazione professionalizzante, ma non solo, anche la motivazione e quell'aspetto, diciamo, di saper coniugare anche tecnologia e umanesimo, mi lasci dire, all'interno dei settori poi di sbocco.
Occorre iscriversi, mi scusi se la interrompo, ma sono domande che presumibilmente arrivano da chi ascolta. Occorre iscriversi oppure è possibile partecipare direttamente lì arrivando alla 3 giorni?
Allora, per quanto riguarda i primi 2 giorni di colloquio con le imprese, sono i nostri studenti che partecipano, quindi c'è già stata l'iscrizione, fra l'altro alcuni nostri studenti hanno creato una app che ci permette di incrociare tutti i colloqui che ci sono in maniera semplice e molto agile, come dire, molto funzionale. Mentre per quanto riguarda la terza giornata, quella del Job Connect, dove noi del Prime Connect, dove noi presentiamo la nuova offerta formativa, lì occorre iscriversi sul nostro sito www.itsprime.it, c'è la sezione dedicata agli eventi e lì ci si può iscrivere su Eventbrite.
Quindi la terza giornata è specifica, dedicata a chi ha in mente oppure vuol conoscere di più questa realtà. Una realtà che poi torniamo anche al lato di messa a terra, diciamo, della formazione, vede davvero un tasso di occupazione elevatissimo rispetto alla scuola.
Assolutamente, abbiamo una media nazionale che supera l'84%, per quanto ci riguarda invece siamo ben sopra il 90% di occupazione a 6 mesi dall'ottenimento del diploma, con professioni, inserimenti professionali che sono assolutamente coerenti, in linea con il percorso che i nostri studenti hanno fatto. Quindi direi un grande successo per un'iniziativa dove mettiamo cuore, passione e nella quale crediamo molto, perché è un ponte, un'unione efficace e effettiva che regala non solo la possibilità di inserirsi nel contesto lavorativo in maniera soddisfacente, ma di avere alle spalle una comunità di persone quali la nostra faculty, quali il nostro staff e i compagni che i ragazzi incontrano, che reggono proprio realmente l'esperienza formativa dell'ITS Prime, dove nascono anche delle bellissime amicizie che poi diventano collegamenti tra professionisti che continuano a parlarsi e a interagire tra di loro.
Chi sta ascoltando tutto questo si chiederà anche dei costi, Fiaschi.
Esatto, e questo è l'altro, diciamo, valore al merito dell'iniziativa, e i nostri corsi sono totalmente gratuiti. Poi in questi due anni abbiamo, grazie ai finanziamenti PNRR, abbiamo avuto anche modo di mettere a disposizione delle borse di studio, quindi non solo sono gratuiti, ma per quei ragazzi che rispondono a determinati requisiti c'è la possibilità anche di ricevere una borsa di studio per gli spostamenti e per gli alloggi, quindi insomma una opportunità davvero importante da non perdere.
Siamo in conclusione, tra poco ricorderemo anche l'evento, i giorni e il luogo, ma un'ultima considerazione rispetto alla cronaca che ritroviamo proprio sui quotidiani di oggi: allarme lavoro, mancano talenti, 44.000 posti a rischio in Toscana, dai modellisti ai macchinisti, pochi specializzati, molte aziende restano senza personale. Questo è un tema, immagino, che voi affrontate quotidianamente anche nell'interlocuzione con le imprese e con le aziende. Come raggiungere un interesse nella nuova generazione che risponda a un'esigenza dal punto di vista produttivo?
Attraverso i contenuti. Come decliniamo quei contenuti che le aziende ci portano come contenuti determinanti per il successo della rispettiva impresa? Questo è un tema squisitamente formativo, direi, no? Sta a noi cercare di curvare l'offerta formativa secondo quelle che sono le aspettative dei ragazzi. Per la nostra esperienza di TS Prime, coniugare teoria e pratica è la carta vincente. Cioè, i ragazzi, soprattutto coloro che hanno questa attitudine molto pratica e vogliono cimentarsi nel disegno, nella tecnologia meccanica, nel diventare ispettori qualità, sto citando alcuni percorsi che presentiamo, alcuni degli 11 percorsi che presentiamo quest'anno, i ragazzi cercano di capire quale sarà il loro futuro lavoro. E guardi che non è una risposta che le aziende hanno a prescindere. Le aziende ci chiedono una mano anche nel definire quella che sarà la nuova professione, e la definiamo anche col contributo del giovane o della giovane che interpretano alla luce delle innovazioni tecnologiche, dell'intelligenza artificiale, quello che potrà essere un nuovo ruolo. Quindi è un lavoro di sistema, lo definirei, di collaborazione, dove non solo l'azienda lancia un grido di aiuto per trovare delle competenze in linea con quello che sta cercando, ma anche il giovane che si appresta a entrare in azienda dà un proprio contributo ridisegnando quello che è un ruolo alla luce delle novità tecnologiche che ci sono oggi in corso.
E questo è valorizzante da ambo le parti. Ci fa in conclusione davvero un esempio virtuoso che è emerso rispetto a quello che ci raccontava dal punto di vista proprio del percorso fatto, che vi ha fatto dire in termini di docenti, staff, personale, che il percorso e la volontà e la finalità dell'ITS aveva portato davvero buoni frutti sia per il ragazzo o la ragazza che per l'azienda stessa.
Ce ne sono molti, io direi, non voglio peccare, come dire, di presunzione, ma quasi tutti i nostri percorsi hanno questo lieto fine, perché ci sono delle condizioni perché questo lieto fine si verifichi. La volontà, come diceva lei, dell'azienda a collaborare con l'istituzione formativa, quindi mettersi a disposizione e mettere a disposizione delle docenze di estrazione aziendale che portano alla classe quell'aspetto, no, di praticità e di maggiore aderenza con quello che l'azienda si aspetta. C'è la volontà di una classe chiaramente ad apprendere, a mettersi in gioco, e c'è la volontà anche dei genitori, perché sembra una cosa scontata, ma l'appoggio in quella particolarità dai 18 ai 20, 25 anni, poi i nostri corsi si rivolgono fino ai 35 anni, ma in quell'età soprattutto di passaggio dai 18 ai 20, la famiglia gioca un ruolo essenziale. Se quindi gli studenti e le studentesse si sentono appoggiati nel loro percorso e si sentono incoraggiate, reagiscono meglio meglio, e questa diciamo sincronia in aula poi si sente e arriviamo a veramente una conclusione che ha tutti quegli elementi di cui parlava, cioè si generano storie di successo di studenti che, finito il percorso, entrano in azienda e iniziano a intraprendere un percorso professionale soddisfacente.
Vogliamo raccontare anche questo, anche per infondere fiducia, no? In una prospettiva invece che pone in forte sofferenza quelle che sono le aspettative dei giovani, come spesso purtroppo e me raccontiamo. Allora, un'occasione in più è data da questa iniziativa dal 10 al 12 settembre, Spazio Vivido alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Parliamo della terza edizione di Prime Job con ITS Prime Tech Academy, di cui salutiamo e ringraziamo la presidente Ludovica Fiaschi. Grazie per essere stata
con
noi.
Voi. Grazie.
E allora Newsline termina qui questa mattina, prossimo aggiornamento con l'informazione regionale alle 12.45, ma rimanete su Controradio e sui nostri canali crossmediali.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Sentirai il mio nome e fingerai di non ricordare. 10 anni. Dove sarei? Soltanto la tua faccia mi dà pace. Ci sembra impossibile, ma guarda quanto tutto va veloce. In un attimo avremo dei nuovi indirizzi e capelli diversi.
Buongiorno, le notizie delle 9:30. I corpi